tutti, un'altra trasmissione di Time Factor con Pierangelo Mezzabarba. Siamo ritornati dall'Inghilterra in Inghilterra con un altro gruppo rock veramente particolare nel suo genere. Siamo con gli Iron Maiden e un album d'eccezione. Ce lo presenti? Ciao Pierangelo.
Ciao Fernanda, ciao a tutti quanti. Qua stiamo con gli Iron Maiden. Come dicevi, l'album scelto per oggi e per la trasmissione è The Number of the Beast. Probabilmente io ho altri album preferiti degli Iron Maiden, però The Number of the Beast diciamo che ha c'è una predilezione particolare da parte mia nello scegliere questo album, e probabilmente è un album fondamentale proprio per la band. Ancora più fondamentale dei già fondamentali primi due album. È un album del 1982, ha visto un avvicendamento importante questo album, perché il cantante della band, Paul Di'Anno, che aveva partecipato ai primi due album, appunto Iron Maiden e Killers, viene allontanato dalla band per motivi vari, insomma, diciamo legati di solito alle esagerazioni a cui si concedeva, e viene chiamato un nuovo cantante, Bruce Dickinson, proveniente dai Samson, un'altra band che stava riscuotendo un discreto successo, insomma, nell'Inghilterra di allora. Viene inserito appunto nella band alla fine del 1981, e nel 1982, nei primi mesi del 1982, vediamo l'uscita proprio di questo album, The Number of the Beast. A te è piaciuto?
Sì, è un numero speciale, direi, nel senso che il titolo poi ti fa, insomma, ha un'aspettativa, da un'aspettativa, come dire, un po' spaventosa, no? Tutto sommato, e molto simbolica anche per gli argomenti, no? Che affronta in ogni canzone, in ogni brano. Ma ecco, ti chiedo di andare per ordine, no? Il significato del primo brano, ma il significato che viene fuori proprio dall'uso degli strumenti e anche della voce. Tu parlavi del cantante che è stato cambiato, diciamo così, all'ultimo momento, nel senso in questa fase, diciamo così, del loro lavoro.
In effetti, pochi mesi prima di andare, sì, dell'uscita dell'album. Però comunque già si era integrato bene, insomma, come possiamo vedere poi Bruce Dickinson nella band, anche perché poi partecipò lui stesso a molte composizioni. Ricordiamo che Bruce Dickinson era anche laureato in letteratura, quindi apportava, insomma, un qualcosa in più, insomma, agli Iron Maiden, e ci sono delle composizioni come per esempio Children of the Grave a cui ha partecipato tantissimo, però diciamo che non gli si potevano lasciare i diritti d'autore per queste canzoni, ma gli vennero dati dei contributi morali, diciamo così, perché lui era legato a un contratto precedente con la vecchia band, insomma.
È interessante questo, interessante, perché effettivamente le canzoni e il testo delle canzoni rilasciano dei bei significati molto forti, peraltro, no? Che vanno, come dicevo, secondo me, veramente d'accordo con questa sorta di sonorità di protesta, di urlo proprio, di grida, no? di questa band. E per questo ti dicevo, no, andiamo per ordine, no? Partendo dal primo brano di questo album.
Che è Invaders, parla dell'invasione vichinga in Inghilterra, e come sappiamo, insomma, durante l'ottavo secolo dopo Cristo, chiaramente vennero aspramente devastati gli inglesi, insomma, le terre inglesi vennero devastate appunto da questa invasione vichinga, i danesi, come li chiamavano loro, proprio perché comunque i vichinghi vengono dalla penisola dello Jutland, come anche dalle terre della Scandinavia, diciamo, o dalla Germania più settentrionale, però è quella la terra dei vichinghi. E ovviamente si sono poi, diciamo, allargati non solo all'Inghilterra, ma anche alla Francia, sono arrivati anche in Italia, in Sicilia, che è che non se li ricorda i Normanni, no? Però effettivamente fu particolarmente cruenta l'invasione inglese, insomma, fu respinta da, tra l'altro io ho visto proprio le terre, nel Somerset, ho visto proprio le terre di King Alfred, che fu definito poi il primo re inglese. Da allora è nata tutta la mitologia, no, di Re Artù, eccetera, probabilmente riferendosi a questi primi re. Effettivamente è interessante, insomma, notare come alla base, insomma, della grandezza di un popolo come quello inglese sono effettivamente delle guerre, delle conquiste, anche delle sofferenze, no? Se vuoi, che perché loro erano già stati invasi dai romani, dagli antichi romani, e poi in seguito appunto dai danesi. Però ascoltiamoci il pezzo che parla proprio di questo, insomma.
Sì, perché sono curiosa poi di parlare con te proprio di questo aspetto particolare delle invasioni e di quello che comportano, the invaders. Bella questa canzone. Beh, il mio tono è come se avessi ascoltato un pezzo di musica classica. In realtà anche questo è un pezzo veramente molto forte e sicuramente tu ci darai qualche colore sugli strumenti. Quello che pensavo mentre tu parlavi, prima di ascoltare il pezzo, è proprio questa forza che si vede nella musica e che quasi l'orgoglio di voler dimostrare quanto la tradizione, che viene anche dalle invasioni, dall'incontro scontro tra i popoli,
la cultura
abbia portato una crescita anche della musica inglese, forse perché effettivamente erano dei popoli piuttosto vicini, cosa che non è avvenuto per esempio in Italia,
sai,
in Sicilia,
dai,
no?
Dai, respingendo il popolo danese, per la prima volta si è trovata l'unità tra le varie tribù inglesi, e quindi è lì che è nata proprio l'Inghilterra. E proprio da là inizia la storia dell'Inghilterra per come la conosciamo noi. Quindi sono quei momenti fondamentali della storia, insomma, che si ripetono, diciamo che che avvengono una sola volta e sono storicamente fondamentali. Chiaramente il popolo inglese, insomma, lo conosciamo, ma conosciamo anche il fatto e sappiamo benissimo che sono rimasti fortemente influenzati dai vichinghi. E chiaramente, insomma, probabilmente l'Inghilterra non sarebbe stata la stessa se non ci fossero stati i vichinghi in Inghilterra.
E questo quanto è, come dire, percepibile proprio dalla loro musica, la musica che noi ascoltiamo, la musica rock, la musica che ci perviene attraverso una tradizione lunghissima dalla musica celtica, piuttosto che dalle influenze che evidentemente pervengono sia dalle storie, dalla mitologia del Nord Europa, piuttosto che dai suoni, è così evidente. E anche in questo gruppo, in questo album, secondo me, almeno quello che io ho percepito, gli strumenti e la voce danno apertura a questa storia, alla tradizione, alla cultura inglese. Ed è curioso perché forse una delle prime volte in cui mi rendo conto quanto la musica rock possa portare cultura, possa introdurre alla storia, no? Come questo primo pezzo.
Assolutamente d'accordo, avrai notato tu stessa, insomma, quanto forti sono le influenze della musica celtica sulla musica degli Iron Maiden. E effettivamente pensa a brani come Hallowed Be the Name, che tra l'altro è l'ultimo brano, insomma, di questo album. Io ci sento tantissimo la musica celtica dentro. Comunque potrei sentirla rifatta tranquillamente da delle cornamuse al posto delle chitarre elettriche degli Iron Maiden. E effettivamente la musica rock è importante, perché porta comunque nella cultura di massa quella che normalmente è una cultura dedicata ad un'elite, che magari può essere la storia oppure la musica di un certo livello. Con il rock finalmente si arriva a tutti, e il metal in particolare ovviamente arriva anche a delle fasce particolarmente basse, insomma, della società, che erano di solito i derelitti, quelli che avevano un po' di problemi dal punto di vista sociale, perché proprio ritrovano il modo di riscattarsi attraverso la musica. E quindi negli Iron Maiden effettivamente hanno creduto tutti quanti. Ricordo benissimo che quando ero ragazzino, negli anni 80, insomma, stiamo parlando di un sacco d'anni fa, gli Iron Maiden erano effettivamente il gruppo metal più popolare, ma il metal visto probabilmente anche un po' esagerato dagli Iron Maiden stessi, no? Con queste copertine, con questi mostri, con dei testi magari che si riferivano, se vuoi, al mondo dell'occulto, se vuoi a Satana, se vuoi a queste soluzioni un po' orride, orribili o comunque di solito rifiutate, no? Nella società normale. Però effettivamente gli Iron Maiden erano un gruppo che riuscivano a lasciare un'impronta pure utilizzando questa sorta di... Sì, tu parlavi di una sorta di metafora, ma in realtà proprio non è una vera e propria metafora. È come se utilizzassero delle esagerazioni Ecco, per poter dare un messaggio ben solido, ben solido.
Delle esasperazioni proprio e sono ben visibili anche proprio dal suono, sono suoni e voci esasperate quasi, no? Che vengono dalle viscere, no? E quindi da un oltretomba. C'è un brano, se non ricordo male, che mi ricorda anche altri pezzi di altri autori, per esempio anche Michael Jackson in Thriller, quando vi è la parte in cui viene recitato in qualche modo una sorta di poema, un poema cupo.
Sì, infatti all'inizio di The Number of the Beast, la canzone, abbiamo un intervento di una voce narrante e ovviamente il testo è ripreso poi dall'Apocalisse, insomma, quindi è un testo biblico, no? E la voce doveva essere quella di Vincent Price, che poi è comparso sul Thriller di Michael Jackson, però chiese un sacco di soldi, chiese 25.000 sterline agli Iron Maiden, che all'epoca non se lo potevano permettere, insomma, e quindi decisero di andare su un altro attore che faceva un po' un'imitazione alla voce di Vincent Price. Però effettivamente questo tipo di voci, questo approccio, insomma, ovviamente portano ad approfondire molto alcuni aspetti e si capisce ovviamente già benissimo da questo album, per non parlare poi anche dei successivi, insomma, come gli Iron Maiden facessero vera cultura. Ricordiamoci, insomma, a parte la laurea in letteratura di Bruce Dickinson, però effettivamente su Powerslave c'è musicata di fatto. Racconto di Coleridge, che è The Rime of the Ancient Mariner, e ovviamente questa è roba che si studia, insomma, in Inghilterra. Magari noi non la conosciamo molto bene qua in Italia, soprattutto se non facciamo letteratura inglese. Però effettivamente loro parlano alla massa attraverso un linguaggio, se vuoi, di un certo livello.
Sì, infatti quello che mi incuriosisce è proprio l'approccio che effettivamente gli inglesi possono aver avuto del rock piuttosto che il nostro, da non conoscitore non solo della lingua, delle sfumature della lingua, ma anche di certe citazioni, di certi riferimenti a cui noi siamo abituati un po' poco, devo dire, con riferimento al nostro contributo musicale, no? Complessivamente parlando, sono pochi coloro che si soffermano sulla tradizione culturale, letteraria o storica, anche della storia italiana o comunque europea. Il rock, paradossalmente, con gli Iron Maiden fa di questo ed è interessante, curioso quanto proprio conoscere i testi di queste canzoni ti apre ad un mondo che magari avresti voluto nell'82 già conoscere, già avere tuo, per poterle, come dire, gustare anche di più, cioè ballare questo rock, sentirlo, cantarlo e capire a che cosa fa riferimento. Cioè, è veramente importante proprio passare, non solo come magari stiamo facendo noi, grazie a te, attraverso i suoni, ma capire perché questi suoni sono così. Ecco, in questo caso esasperati, insomma, si parla dell'Apocalisse, no?
Assolutamente, assolutamente. Beh, diciamo che già questo secondo brano che tra poco ascolteremo, Children of the Damned, che probabilmente è il mio brano degli Iron Maiden preferito di quando ero ragazzino, proprio quando iniziai ad ascoltarli, proprio perché c'era questo passaggio tra l'inizio molto lento e melodico e il finale più incisivo, più veloce, più rapido, che poi ovviamente è un tratto abbastanza distintivo degli Iron Maiden, iniziare le canzoni lentamente e poi andare più velocemente, insomma. Però effettivamente già questo brano, che è ispirato al film Il villaggio dei dannati e che è basato a sua volta su un libro di Wyndham, che è I figli dell'invasione. Quindi chiaramente loro prendevano sempre spunto da qualcosa, insomma, diciamo di esterno, ecco, che non parlasse effettivamente solo di vita reale. Erano molto ispirati, ecco, dalla letteratura, dal cinema, dalla cultura in generale,
Sì, un vero e proprio racconto. E allora lo ascoltiamo subito.
ecco.
Lancialo.
Questa è Children of the Damned. Thank you.
sono proprio dei racconti di pezzi di storia, di avvenimenti che vanno dalla storia più antica per quanto riguarda l'Inghilterra, no? Come hai detto tu, che ha segnato un momento importante per la percezione dell'essere inglesi, in qualche modo, e urlandolo alla fine, anche con questo brano, passando poi a una cultura e a delle intuizioni legate a citazioni che accomunano in qualche modo il popolo inglese al resto dell'umanità, no? Tutto sommato.
Assolutamente, anche se poi lo vedi sempre un po' staccato rispetto a tutte le altre culture, insomma, al popolo inglese. Ha una sua cultura fortissima, ovviamente molto molto solida, è una cultura a cui loro credono tantissimo, insomma, che adorano, ma giustamente, insomma, perché hanno delle tradizioni fortissime. E poi ovviamente, insomma, la storia loro dà ampiamente ragione, perché se ci pensiamo bene sono stati il più grande impero dopo l'impero romano, se ci pensiamo bene, no?
Esatto, c'è
Quindi
proprio un qualcosa dopo, insomma, il Vallo di Adriano, c'era veramente un qualcosa di completamente diverso in qualche modo, duro da veramente anche conoscere in qualche modo, con cui confrontarsi, ma tutt'oggi, no? Lo vediamo con la nostra Europa, dove l'Inghilterra mantiene comunque la propria identità, nonostante la voglia di, non solo la voglia, ma l'iniziativa che magari può aver avuto.
Hanno mantenuto talmente tanto l'identità che se ne sono andati
Se ne sono
all'Europa.
andati, quindi è proprio.
Guarda, io parlando con gli inglesi capisco anche che hanno delle motivazioni loro molto specifiche e molto probabilmente hanno anche ragione da parte loro, quindi non ci arrabbiamo molto sull'argomento,
No,
insomma.
infatti quello che
Non è
io.
che ci hanno lasciati soli, e più
No.
che altro siamo noi che non l'abbiamo convinti per nulla.
Per nulla e non solo, non siamo stati all'altezza delle aspettative, perché in qualche modo, se noi pensiamo anche l'ascolto dei diritti, no? L'ascolto di quelle che sono le istanze delle persone, di un popolo. L'Inghilterra forse è stata una delle, no, la prima forse che ha ascoltato tutte le istanze del proprio popolo. Quindi probabilmente l'Europa, così com'è, nonostante sia stata voluta anche da loro, non è soddisfacente. Secondo me questa è la chiave di lettura. Non è abbastanza soddisfacente. Siamo forse rimasti un po' indietro rispetto alle intenzioni anche e alle
Sì,
aspettative.
ma sì, poi loro comunque un popolo pratico, hanno le loro strategie economiche, commerciali, politiche, anche militari, se vuoi. Chiaramente hanno scelto dove vogliono stare, insomma, probabilmente la partnership con gli Stati Uniti è molto più, diciamo, più intensa se loro non fanno parte dell'Europa. E poi, diciamo, anche il fatto stesso di avere ancora dalla loro parte quasi 50 nazioni del Commonwealth, che ovviamente hanno un'alleanza, insomma, strategica ed economica, insomma, con l'Inghilterra, li porta ovviamente a considerare le questioni in modo molto diverso da come lo facciamo noi.
Ma si sente proprio dalla loro musica e proprio da questo album che veramente curiosamente ho letto, posso dire ho letto perché ho ascoltato come se avessi letto un libro, veramente, un libro di storia, passando da avvenimenti e da citazioni da un brano all'altro. E arriviamo al terzo brano, no, dell'album, The Prisoners. In questo,
Sì. Beh,
ecco, parliamo proprio dei suoni di questo album.
i suoni sono assolutamente più duri rispetto agli album precedenti. Tieni presente che gli Iron Maiden sono una band che hanno avuto un'evoluzione nel tempo, nel senso che loro hanno iniziato a metà degli anni 70. Le case discografiche non erano particolarmente interessate ai loro prodotti all'inizio. Loro hanno avuto diversi cambi di formazione, sempre ruotanti, roteanti, se si può dire, insomma, intorno alla figura di Steve Harris, che è il bassista e il leader della band. Diciamo che queste varie evoluzioni hanno portato a quello che poi è diventata la formazione definitiva. Al momento in cui uscì Iron Maiden, che vedeva Paul Di'Anno alla voce, Steve Harris al basso, Dave Murray alla chitarra, c'era Dennis Stratton alla seconda chitarra e Clive Barr alla batteria. Quattro quinti di questa formazione si confermò per il secondo album, album in cui si vide appunto l'avvicendamento alla chitarra, ad una delle due chitarre. Dennis Stratton uscì dalla band e venne preso Adrian Smith, che era già un compagno di band di Dave Murray ai tempi del liceo. E Dave Murray lo voleva già nella prima formazione, insomma, degli Iron Maiden, ma Adrian Smith, che tra l'altro ho conosciuto anche di persona, insomma, me ne vanto di questo.
Che bello.
Sì, perché suona anche i
Cambia,
miei
cambia
altri.
sicuramente l'approccio.
Sì, cambia l'approccio. Fatto sta che comunque Adrian Smith ovviamente entrò nel secondo album su Killers e poi lo ritroviamo anche qua su The Number of the Beast. Adrian Smith, membro fondamentale, insomma, negli Iron Maiden, anche perché ha scritto alcuni dei pezzi più belli in assoluto della band. Fatto sta che questa è la formazione, quella di The Number of the Beast, che vede poi l'avvicendamento appunto come cantante. E si passa da Paul Di'Anno a Bruce Dickinson. La band con Paul Di'Anno, che aveva un'attitudine molto punk, molto verace, molto, se vuoi, aggressiva, ma in modo diverso, stradaiola, ecco. La band aveva proprio un altro sound che viene indurito completamente su The Number of the Beast. Quindi, cioè, mentre i primi due album io li vedo fumosi, vedo una Londra di notte, cioè vengo proprio immerso nelle atmosfere in cui poteva passeggiare un Jack lo Squartatore, immagina. Io in realtà queste atmosfere le sento molto meno, insomma, su The Number of the Beast. Su qualche brano sicuramente, su Gangland lo sento, però su molti altri brani no. Quindi la musica degli Iron Maiden diventa vero e proprio heavy metal in questo album, con questo album. E chiaramente la voce di Dickinson è fondamentale per questo. Dickinson, che come ti dicevo, partecipa anche alla stesura dei brani, pur essendo entrato da poco nella band. Children of the Damned, che abbiamo appena ascoltato, e The Prisoner, il brano che andremo a ascoltare tra poco, ovviamente sono frutto in gran parte, insomma, del lavoro di Dickinson. The Prisoner è ispirato ad un'omonima serie televisiva e chiaramente anche le frasi iniziali, il parlato iniziale, come anche gli argomenti trattati, si ispirano a quella.
Ascoltiamolo allora, eccolo.
We want information. Information. Information.
Who are you?
The new number two.
Who is number one?
You are number six.
I am not a number. I am a free man.
We'll be right back.
Ritorno col dire che anche qui la voce iniziale rende un'atmosfera, ma anche qui c'è un racconto che conosciamo essere relativo ad un'altra esperienza inglese, che è quella proprio del messaggio televisivo in qualche modo, no? Quindi di quello che avviene e si riporta anche quella realtà, la realtà storica prima, quindi l'esperienza della storia inglese di certe attitudini e oggi su questo brano The Prisoner invece un qualcosa di molto più attuale, no? In quel momento in cui il brano poi è stato scritto, quindi la realtà.
Assolutamente, ma se vuoi questo approccio stile racconto, insomma, che poi venga tratto ovviamente da una serie televisiva o da un film o da un'opera letteraria, loro ce l'hanno sempre avuto, insomma, questo tipo d'approccio, e chiaramente lo riportano anche nelle loro storie, tipo la canzone successiva, che tra l'altro è la mia canzone preferita dell'album, che è 22 Cash Avenue, si rifà proprio a un brano del primo album, cioè dell'album Iron Maiden, e si rifà al brano Charlotte di Harlot, che è un insomma, diciamo che l'indirizzo 22 che c'è non era altro che l'indirizzo in cui Charlotte di Harlot svolgeva il proprio lavoro. Fantastico lavoro,
ma è bellissimo infatti anche quest'ultimo brano della parte A di questa nostra trasmissione di oggi, che chiude per un po' fino ad arrivare poi al brano centrale, perlomeno che dà il titolo all'album, poi vedremo la prossima volta il significato. Però ecco, nuovamente è curioso quanto...
Sì, la prossima volta diciamo che ripartiamo direttamente da The Number of the Beast, con questo esatto. La chiudiamo.
Certo, sì, perché
E chiuderemo tra l'altro col solo di chitarra di Adrian Smith, proprio, è uno dei miei soli preferiti, insomma, di Adrian Smith, questo, su 22 Cash Avenue, ma in realtà è proprio tutta la canzone che suona bene. Per me l'heavy metal deve suonare così, proprio come questa canzone qua.
Bellissimo, lancialo allora e salutiamo tutti però, ci vediamo perché è un racconto veramente visivo, più che un video, più che una musica, è un qualcosa che ci racconta l'Inghilterra. Ciao Pierangelo e lancia l'ultimo brano.
Questa è 22 Acacia Avenue, Iron Maiden.
If you're feeling down, depressed and lonely, I know a place where we can go, go, go. 22 Acacia Avenue.